Va bene. Va bene. Sì. Va bene. Così. Io comincerei perché io sono tedesca, anzi sono già in ritardo rispetto ai miei tempi teutonici. E io vi ringrazio tanto di essere venuti, non me l'aspettavo, nel senso che ho pensato pioggia, fa anche freddo, vento, non troverò nessuno, invece sono molto molto, proprio tanto felice. Ecco, siccome anche già la prima volta ho detto che ci siamo inventati insomma questo corso di filosofia perché dà felicità, la filosofia dà felicità, devo dire che mi dà felicità vedervi, e spero che anche voi quando uscirete dopo sarete un po' più felici. Allora, oggi sono io che parlo di Socrate, avrei dovuto venire il 14 e oggi doveva venire il mio collega Stefano Maso a parlare dei sofisti, perché di solito scolasticamente noi seguiamo il programma così scolastico, e questa è una scuola, i sofisti si trattano prima di Socrate, se non che Maso ha avuto un impegno oggi, non se lo ricordava, e ci siamo invertiti, quindi oggi faccio io Socrate e il 14 farà lui i sofisti. Ma non è importante, nel senso che i sofisti e Socrate vivono nello stesso periodo ad Atene, e vivono gli stessi dibattiti, le stesse problematiche, e che si fa solitamente Socrate dopo i sofisti, perché Socrate fu un nemico, un critico dei sofisti, anche se egli stesso insomma è stato considerato un sofista. Socrate è il filosofo per antonomasia, nel senso si fa cominciare la filosofia nel senso da Socrate, nel senso che Socrate è il modello del filosofo che conduce una vita buona e che fa da esempio per tutti gli altri. Poi Socrate, anche non solo per la vita che ha condotto, ma per la morte, per la sua morte, per come è morto, per come si è difeso, per le motivazioni che ha portato al suo comportamento, eccetera, è un personaggio insomma che illumina sul senso della filosofia e sul senso, su quello che dovrebbe essere il senso della vita, che per Socrate dovrebbe essere una vita buona. Specificheremo bene cosa significa buono, perché non è il buono come lo intendiamo noi, bisogna stare molto attenti al linguaggio, al significato delle parole proprio in epoca, nell'età greca, il quarto, quinto, sesto, secondo della filosofia classica, perché molte cose poi ovviamente cambiano e sono cambiate. Comunque, Socrate è nato ad Atene ed è morto ad Atene, è morto nel 399, voi sapete che è morto per aver bevuto la cicuta, è stato costretto a bere la cicuta, costretto, la sua condanna a morte è consistita nel bere la cicuta. Il suo padre era uno scultore e la madre levatrice. Dopo vi leggo un pezzo a proposito delle levatrici. Aveva una moglie, Santippe, e forse non si sa se due o tre figli. Nel Fedone, quando muore, si parla di tre figli, ma in altri dialoghi se ne parla di due. Fatto sta che ho due o tre figli. È stato un combattente coraggioso, era molto brutto fisicamente, esteriormente brutto, con gli occhi da toro, così brutto, ma aveva una grande, quello che si dice adesso, carisma, una grande capacità di affascinare le persone con il suo dialogo, ed era paragonato alla torpedine che cattura, blocca le persone, nel senso che queste rimangono per l'appunto catturate, affascinate. Socrate era brutto fisicamente, ma dentro di sé era bello, e viene paragonato in un dialogo, un simposio, in un dialogo di Platone, viene paragonato a un sileno. I sileni erano delle statuette che erano per l'appunto brutte, ma quando le si rompeva dentro tenevano una divinità. Allora Socrate sileno è Socrate brutto esteriormente, che però è bello internamente, ed è bello internamente anche perché gli diceva di avere dentro di sé un daimon, un demone, che noi potremmo interpretare come la buona coscienza, la coscienza che ci fa fare le cose buone, che ci blocca quando stiamo per fare o siamo tentati di fare cose cattive, comunque la coscienza alla quale dobbiamo rispondere. E quando ero piccola mi diceva che c'è l'angelo custode sulla spalla, allora io guardavo l'angelo custode e alla sera dovevo fare l'esame di coscienza con l'angelo custode. Ma l'esame di coscienza, questa è un, come dire, una tradizione pitagorica, perché la scuola pitagorica, l'ho detto anche la prima lezione, era una setta religiosa e, che aveva proprio una modalità di vita religiosa. E il comportamento doveva rispondere a determinati criteri che ogni sera dovevano essere discussi. Ogni iniziato a questa scuola ogni sera doveva fare per l'appunto l'esame di coscienza, farsi delle domande e dirsi: ho fatto questo sì o no, ho fatto quest'altro sì o no, ho rispettato gli dèi, ho rispettato, non so, ho fatto i compiti, ho seguito i miei doveri. Ecco, c'è questa reminiscenza un po' pitagorica nell'idea del daimon al quale si deve rispondere, cioè alla propria coscienza. Socrate ha combattuto contro i persiani, ha combattuto ed era un combattente coraggioso, forte, infaticabile, non sentiva il freddo o il caldo, quando gli altri erano stanchi lui era forte ed era anche, aveva evidentemente un fisico particolarmente tenace e resistente, e si dice anche quando, sempre nel simposio, quando si trovava a discutere e si beveva insieme, discutendo, tutti si ubriacavano e lui no, l'unico che non si ubriacava mai e l'unico che riusciva anche a stare sveglio una notte, un giorno, una notte e poi tranquillamente fare le sue cose. Ecco, dopo veramente altre cose. Era un oplita, oplita è colui che ha lo scudo, e gli opliti dovevano averlo di proprietà, cioè dovevano comperarle, quindi Socrate era sì povero, ma relativamente, nel senso che per comperare le armi e lo scudo doveva avere anche dei soldi, quindi non era miserrimo. E poi è stato due volte, ha fatto parte della magistratura, che voi sapete la magistratura era una carica elettiva, due volte gli è capitato a fare magistrato, in entrambi i casi si è messo contro l'assemblea, si è messo contro la maggioranza, perché prima di tutto Socrate appunto rispondeva alla propria coscienza e in secondo luogo Socrate obbediva alla legge. Socrate possiamo dire che inaugura un concetto che è moderno di obbligazione politica, nel senso che bisogna rispettare le leggi e obbedire alle leggi, ed egli morendo obbedirà alla legge. Nel Critone, per esempio, che è un dialogo per protagonista questo giovane Critone che piange, che Socrate sta per morire eccetera, Critone gli offre la possibilità di scappare. Ma Socrate dice: io non posso disobbedire alle leggi, non posso commettere ingiustizia. Non si può commettere ingiustizia anche se la legge ha condannato ingiustamente. Perché dice: noi non possiamo non obbedire alle leggi, che sono quelle che si prendono cura di noi, nel senso che quando viviamo in una comunità, noi rispettando le leggi, facendo le cose che la comunità ci dice di fare, educando i nostri figli, andando al lavoro, cioè vivendo semplicemente, diamo un tacito consenso alle leggi della città. Dice quindi: non si può mai disobbedire alle leggi ed è meglio essere condannati ingiustamente che commetterla, l'ingiustizia. C'è un unico caso in cui Socrate ammette che si possa disobbedire alla legge, ed è quando la legge fa l'anima ingiusta, rende peggiore l'anima. L'idea di Socrate è che la comunità, e quindi le leggi della città, dovrebbero migliorare le persone e quindi dovrebbero badare sempre al bene pubblico, che se le leggi della città non hanno di mira il bene pubblico e non hanno di mira il bene dei cittadini, ma nel senso del bene morale dei cittadini, allora questa città è destinata a degenerare e a coltivare dei servi, degli adulatori. È proprio così. Perché l'antichità ci dice molte cose. Ed è per questo che, appunto, finché le leggi sono buone e hanno questo compito, vanno rispettate. Quando la legge rende l'anima peggiore, no? Allora lì ci si può ribellare, lì si può disobbedire alla legge. Ma andiamo avanti un po' con Socrate. Allora, sì, Socrate poi vive sotto gli occhi di tutti, vive fuori, per strada, nell'agorà, nel mercato, in mezzo alla gente, interroga, è un rompiscatole, blocca tutti, gli fa le domande, lo sottopone interrogatorio, e insomma si paragona a un calabrone, a un tafano che è sempre lì a punzecchiare i cavalli, no? Ma nonostante che il cavallo con la coda voglia liberarsi del tafano, sempre ritorna, e così come Socrate, questo tafano è lì a punzecchiare tutti, a indurre tutti a prendersi cura dell'anima. E parla con tutti, quindi con tutte le persone di tutte le classi sociali. Questo è veramente un tratto caratteristico dei sofisti. Perché i sofisti, li sentirete il 14, sono professori, sono veri e propri professori che non hanno una sede, cioè una scuola fissa, perché non esisteva, ma girovagavano in cerca di allievi e si facevano pagare per il loro insegnamento. E insegnavano diverse discipline, in particolare insegnavano la retorica, perché nell'Atene del V secolo, nell'Atene di Pericle, c'era una mobilità sociale che permetteva anche ai figli della borghesia, dei mercanti, di accedere alle magistrature, accedere alle arti liberali, e quindi bisognava avere un certo sapere, soprattutto saper parlare. Voi dovete tenere presente che anche nei processi, quando qualcuno era accusato, doveva difendersi da sé. Quindi o aveva la capacità di difendersi con le parole, oppure c'erano gli scribani, c'erano quelli che si prendevano cura di difendere. Non era un vero avvocato, ma coloro che davano la parola. E così i sofisti davano questa possibilità di imparare la bella parola per potersi difendere o per poter accusare, comunque accedere alle cariche politiche. E quindi parlavano, cioè insegnavano tutti, purché pagassero. Allora, una delle cose che faceva irritare soprattutto l'aristocrazia era questo fatto che i sofisti non distinguevano fra classi sociali, e distinguevano in base al denaro, non certo in base all'ascendenza. E questo era un segno dei tempi, un segno della democrazia, secondo la quale appunto c'era questa possibilità di mobilità, e soprattutto era finita l'epoca degli eroi, l'epoca antica dell'aristocrazia, eccetera. Ecco, in questo senso, come tutti i sofisti, Socrate frequentava tutti, e frequentava tutti anche di coloro che facevano parte di partiti politici diversi, aveva amici fra gli aristocratici, aveva amici fra i democratici, e quando è appunto magistrato irrita sia gli aristocratici sia i democratici, anche se egli inclinava, ma questo è Platone che ce lo dice, inclinava per l'aristocrazia, per la costituzione di Sparta. E questo perché Sparta teneva fermi a dei valori che sono i valori non solo della coesione della polis, della città, ma sono i valori della fermezza, sono i valori del coraggio, sono i valori della guerra, ma i valori dell'onore, no? I valori della guerra che Socrate prende come valori che devono avere, non valere solo per la guerra, ma avere un significato universale, per cui il coraggio e la fermezza non si deve mostrare solo in guerra, ma anche nella vita di tutti i giorni. E la fermezza non solo era la qualità tipica di Socrate, ma è la qualità tipica dell'individuo morale, di colui che ha un carattere morale. Bene, Socrate fu accusato da tre personaggi che egli disprezza nell'Apologia di Socrate, che è la sua autodifesa, è lui che parla in prima persona e racconta la sua difesa. Ecco, si vede chiaramente il disprezzo che ha per questi personaggi, che sono Meleto, che è un poeta, Anito, un politico, era un democratico, e Licone, che era un oratore. E non si sa, loro accusano, Anito è l'istigatore, e non si sa la ragione per cui questi tre hanno accusato Socrate di due accuse particolari, di corrompere i giovani e di non credere negli dèi. E quindi, cioè, di corrompere i giovani perché non credeva negli dèi, perché diceva appunto anche che aveva questo suo demone personale. E probabilmente per Anito, per esempio, per rivalità personali, perché amavano entrambi Alcibiade. E poi Anito era un democratico e Socrate è stato accusato appunto di frequentare, di avere tra i suoi amici Crisia, che era un aristocratico. E degli altri non si sa, fatto sta che questa è l'accusa. Le fonti che ci fanno conoscere Socrate, perché di Socrate Socrate non ha lasciato, era unico, era particolare, ed è proprio nella sua unicità non ha lasciato scritto niente, per due ragioni, cioè per una ragione in particolare, perché egli credeva lo diceva apertamente, che la verità si ricerca nel dialogo, che la filosofia è continua ricerca e chiede che si dialoghi insieme, che insieme si faccia ricerca, mentre lo scritto fissa in qualche maniera una dottrina e non c'è questa possibilità di scambiare, no? Di scambiarsi attraverso il dialogo le idee. E allora noi sappiamo di Socrate non attraverso null'altro che attraverso coloro che ne hanno parlato. E sono quattro le fonti. Uno è Senofonte, grande generale, ma che ci dà un ritratto di Socrate un po' conformista, senz'altro buon cittadino, ligio al dovere, rispettoso delle leggi, ma niente di particolare. Aristotele, che però ne parla per sentito perché non, giovane, non l'ha conosciuto. Platone, ovviamente, perché è stato suo grande allievo. A proposito di Platone bisogna dire che Platone voleva fare il drammaturgo, poi ha incontrato Socrate e si è sentito ispirato dalla filosofia, dalla figura di Socrate, l'ha seguito. E tutti i dialoghi di Platone, tranne Lulle Leggi, gli ultimi hanno come protagonista Socrate. E poi ce ne parla, ma in senso negativo, Aristofane, questo commediografo, che non fa altro che fare il suo mestiere, nel senso che egli voleva far ridere e quindi fa ridere di tutti i personaggi della città, quindi fa ridere dei sofisti e fa ridere anche di Socrate. Questa commedia in cui parla di Socrate appunto deridendolo si chiama Le Nuvole, e si chiama Le Nuvole perché lo dipinge appunto fra le nuvole, che è la figura del filosofo, no? Fra le nuvole, sempre con la testa fra le nuvole, e prende in giro i seguaci di Socrate che sono emaciati, pallidi, scarni, insomma personaggi. L'altra volta mi avevano portato l'acqua, un po' d'acqua, vabbè, e personaggi scarni, insomma ridicoli, ridicoli, che così tu affamati, laci, insomma, che fanno pena. Ecco, del pensiero di Socrate, cioè la fonte più attendibile del pensiero di Socrate è senz'altro Platone, che ne ha scritto in quelli che sono i dialoghi chiamati socratici, che sono i primi dialoghi di Platone. Per Platone sviluppa la sua filosofia a fasi, ovviamente secondo il suo livello, la maturazione, e quindi i suoi primi dialoghi sono i dialoghi della giovinezza di Socrate. Egli non solo mette Socrate come protagonista, ma illustra il pensiero e soprattutto il modo di fare di Socrate, che è chiamato dialettico o maieutico. E vediamo un po', vediamo adesso un po' alla volta. Il dialettico o maieutico dialettico significa dialogo. Dialogo, un dialogo fondato su domande e su risposte, dove chi domanda, che di solito è Socrate, deve saper condurre le domande per poter arrivare a delle risposte. Perché il dialogo abbia un certo filo, abbia una certa linearità, non sia contraddittorio, cioè perché il dialogo segua una certa ragione. Un dialogo che pone di solito un'unica domanda, che è la domanda socratica. E la domanda socratica è: come si deve vivere? La domanda socratica, il come si deve vivere, sottintende una domanda fondamentale: come posso essere felice? E questa è la domanda che Socrate pone, ma che in realtà si poneva per tutti i greci, per tutti i greci che non avevano l'idea di un al di là, avevano l'idea che questo mondo è l'unico mondo che ci è dato, in cui viviamo, non abbiamo altre possibilità. In questo mondo, qual è il senso del nostro vivere? È la felicità. Allora la domanda è: come posso essere felice? Però, che è la domanda di base, ma sovrapposta o identica con la domanda come si deve vivere. Come si deve vivere significa come si deve condurre una vita buona. Questa è la domanda socratica: come si deve condurre una vita buona? Allora, vediamo un po' come arriva Socrate. Questa è la domanda. Bisogna dire anche quest'altra cosa, che nella Atene di Pericle, poi ci sono state, poi c'è la guerra del Peloponneso, poi ci sono stati tanti cambiamenti, è un periodo prima di grande democrazia, poi la guerra del Peloponneso, poi c'è un governo oligarchico, poi dopo un poco di nuovo democratico, poi Sparta vince la guerra del Peloponneso nel 404 e instaura un governo oligarchico, l'anno dopo viene ribaltato, c'è un governo di nuovo democratico, ed è col governo democratico che Socrate viene condannato a morte. Ed è c'è comunque comunque è un periodo di grandi sconvolgimenti, di perdita non solo della società passata, ma anche della democrazia di Pericle. Ed è la perdita quindi dei valori della città, dei valori del vivere insieme. E allora ci si domanda come bisogna vivere, quali sono i valori, come deve essere la legge. Questa è la domanda fondamentale che ponevano anche i sofisti. Ma Socrate in particolare pone la domanda del come deve vivere, ma come deve essere la vita buona. E appunto la domanda ha risposta, se ha una risposta, col metodo dialettico, con l'interrogazione, domanda e risposta, domanda e risposta. Perché Socrate domanda e vuole risposte, e ridomanda e vuole risposte, e interroga tutti e è sempre lì a stuzzicare tutti? Perché Socrate non sa. Ecco, Socrate non sa e sa di non sapere. Socrate non sa e sa di non sapere, e quindi è importante questo, perché Socrate non ha nulla da insegnare, non ha un sapere da impartire. Mentre i sofisti hanno dei saperi che vogliono insegnare e si fanno pagare, Socrate non insegna perché non ha nulla da insegnare, perché Socrate è ignorante. Allora com'è questa faccenda? Questa faccenda è nata così, e questo spiega la dialettica, l'interrogazione, è nata così, e nel senso che era stato il Cherefonte, sempre un cittadino di Atene, era andato a Delfi, che era sede del Tempio di Apollo, e la Pizia, la sacerdotessa, aveva detto a Cherefonte che Socrate era l'uomo più sapiente. Cherefonte aveva domandato chi è l'uomo più sapiente, e la Pizia aveva risposto Socrate. E Socrate era rimasto perplesso, tra l'altro anche intimorito, perché Atene era sì democratica, ma quando non sopportava delle persone che si mettevano troppo in vista, le si accusava e venivano esiliate, così era successo per Protagora, così era successo per Anassagora, così anche per Democrito, insomma personaggi che venivano ritenuti scomodi perché o eccellevano in qualcosa o disturbavano la comunità o erano anticonformisti qualcosa, e Atene li processava e li condannava. E allora Socrate ha giustamente timore di essere considerato il più sapiente, ma è anche perplesso, interdetto. E sì, allora incomincia e si fa, dice, ma cosa voleva dire? No, la Pizia, cosa voleva dire? E incomincia a interrogare tre categorie di persone, che sono i politici, i poeti e gli artigiani. Allora incomincia a interrogare un politico, qua dice nell'Apologia, Socrate dice sto interrogando uno, non dico neanche il nome perché tanto è qui, ben lo conoscete, e parlando insieme sono arrivato alla conclusione, e ho cercato di farglielo capire, che lui credeva di essere sapiente, ma non era, e dice così. E da questo momento sono venuto in odio a lui, che probabilmente è Amito, sono venuto in odio a lui, ma anche a coloro, dice qui, che sono qui presenti. E andando via dopo aver discusso con quest'uomo, dovetti convenire, concludere con me stesso, che di quest'uomo io ero più sapiente. In questo senso, dice Socrate, l'uno e l'altro di noi, cioè tutti e due, poteva pur darsi che non sapessimo niente. Nessuno dei due, cioè, sapeva niente, né di buono né di bello. Ma lui credeva di sapere e non sapeva. Io invece, come non sapevo, neanche credevo di sapere. Allora, la differenza fra Socrate e gli altri è che gli altri no, non sanno e credono di sapere. Lui non sa e sa che non sa, non è che creda di sapere. Poi vado a interrogare i poeti, e interrogando i poeti dice questo, no? E così anche dei poeti in breve ne conobbi questo, che non già per alcuna sapienza poetavano, ma per non so che naturale disposizione, ispirazione, come gli indovini e i vaticinatori. Cioè quello che dice Socrate, ed è quello che poi si credeva, no? È che gli indovini e i vaticinatori e i poeti non avessero un loro sapere, quindi non sapevano niente, ma erano ispirati dalle muse, o erano ispirati, nel caso dei poeti, dalle muse, da qualche divinità, nel caso degli indovini. Quindi non erano possessori di un sapere, ma non facevano altro che dire fuori, trasmettere un sapere che veniva infuso in loro, dato dagli dèi. E quindi dice, continua Socrate, i quali, indovini e vaticinatori, dicono molte cose belle, ma non sanno niente di ciò che dicono, cioè parlano senza sapere ciò di cui parlano. E solo che poi anche questi, siccome sono poeti, credevano di essere più sapienti degli uomini anche in altre cose. E come dire, questi qua effettivamente, cioè, hanno un sapere che non è il loro. Ma uno, si credono sapienti perché sono poeti, ma e per di più pretendono di sapere anche di cose di cui non sanno assolutamente niente, cioè al di fuori del loro campo. E allora dice, gli ultimi che va a interrogare, sempre in questa indagine sul sapere, sono gli artigiani. Ecco, gli artigiani, dice Socrate, sono gli unici che sanno. Ecco, politici non sanno un tubo, poeti non sanno un tubo, gli artigiani sì, gli artigiani hanno un sapere, perché gli artigiani possiedono la tecnica, e la tecnica è un saper fare delle cose. Perché per fare una casa bisogna saperla fare, e non solo saper fare la cosa, conoscere i materiali, no? Per lavoro di falegnameria bisogna saper fare un mobile, come si fa il mobile, ma anche conoscere i legni e conoscere anche, avere anche un po' di scienza della natura, sapere che tipi di legni, sapere dove vivono certi alberi, no? Sapere come tagliarli e tutta una serie di cose. Quindi gli artigiani hanno un vero sapere. E fanno tante belle cose, cioè. Infatti dici, non mi ingannai sul sapere degli artigiani, essi sapevano cose che io non sapevo, e in questo erano più sapienti di me. Se non che, o cittadini di Atene, anche i bravi artigiani notai che avevano lo stesso difetto dei poeti, perciò solo che sapevano esercitar bene la loro arte, ognuno di essi presumeva di essere sapientissimo anche in altre cose assai più importanti e difficili. Come dire, gli artigiani sanno fare bene il loro mestiere, e poiché sanno far bene il loro mestiere hanno la presunzione di sapere benissimo tutte le altre cose. Non si limitano. E così questo difetto di misura, ecco, non si limitano il loro sapere, quindi vanno al di là, no, oscurava la loro stessa sapienza. Quindi questi sono tutti insegnamenti molto importanti anche per noi, no? Voglio dire, bisogna limitarsi, bisogna non pretendere di andare al di là di se stessi. Ecco, ed è così, dice Socrate, che io ho scoperto che io sono il più sapiente perché sono l'unico che sa di non sapere. Ecco, allora dice, ma perché il Dio mi ha, attraverso la pizia, fatto dire questa cosa, fatto sapere questa cosa? E lui dice, perché per essere un esempio, dice, o uomini, e dice, è come se il Dio avesse voluto dire, o uomini, quegli tra voi è sapientissimo il quale, come Socrate, abbia riconosciuto che in verità la sua sapienza non ha nessun valore, cioè solo la sapienza di Dio ha valore, la sapienza degli uomini non ha valore. Bene, allora, questo perché sono interessanti queste cose. Allora, tornando a noi, dato questo presupposto dell'ignoranza di Socrate, quindi della impossibilità di insegnare perché non ha nulla da insegnare, Socrate dialoga, ma a cosa mira questo dialogo? Ecco, a cosa mira questo dialogo? A qualcosa mira, ma non a qualcosa di positivo, ma a qualcosa di negativo, non in senso valoriale. Positivo si intende di posto, negativo di non posto, non cattivo, brutto, bello, buono, eh? Bello, brutto, cattivo e buono. La sua dialettica, questa arte dell'interrogazione, mira a distruggere le convinzioni dell'interlocutore, mira a metterlo in crisi, mira a far sorgere dei dubbi, mira a sconvolgerlo nei pregiudizi, nelle sue certezze. È l'unica cosa. Socrate domanda sempre: che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Allora si dice che Socrate, questo in particolare Aristotele che lo dice, abbia voluto cercare la definizione di una cosa. Per esempio, chiedendo che cos'è il coraggio, allora tutti i suoi interlocutori facevano degli esempi. Coraggio significa non lasciare la postazione in guerra, coraggio significa affrontare il nemico, no? Ma Socrate gli diceva: ma no, ma tu mi fai un esempio particolare, io voglio sapere che cos'è il coraggio sempre, in generale, per tutti, non per il soldato, ma per tutti gli individui, e non in una determinata situazione, in tutte le situazioni. Allora, quando domanda cos'è, lui vuole una definizione universale. È vero questo, ma Socrate non arriva mai alla definizione. Cioè, tutti i dialoghi socratici ci mostrano Socrate che interroga, Socrate che mette in crisi l'interlocutore, Socrate che domanda, Socrate che confuta, dice: guarda che ti stai sbagliando, guarda che sei in contraddizione, no? Cosa intendi dire con questo? Ma non si arriva mai a una conclusione. I dialoghi socratici sono aperti, senza conclusione. Aperti significa, prendiamo Socrate come figura di filosofo, che filosofa, che fa filosofia, significa che la filosofia è una ricerca aperta. E difatti noi siamo qua a filosofare, e significa una lunga impresa che non finisce mai, che è il senso, che è uno dei sensi del nostro essere uomini, cioè che ha corpi come altri corpi, che però hanno il linguaggio e la ragione e che quindi si interrogano sul senso delle cose, della vita, si domandano perché, e non si finisce mai. Ecco, non si finisce mai. La caratteristica di questa interrogazione socratica è l'ironia. Socrate ironico. Che cos'è l'ironia? Per me l'ironia si intende dire una cosa per farne capire un'altra, per far capire il suo opposto. Oh, ma quanto sei bravo, per dire non vale niente. Capito? Questa è l'ironia. E Socrate effettivamente è così. Allora, lui dice: oh, ma che bravo, quante cose sai, ma insegnami, no? Io che non so niente, che sono ignorante. È una specie di maschera. Socrate ha una maschera. C'è la maschera dell'ironia e c'è lui Socrate. E attraverso questo gioco di maschere lui cosa fa? lui sa benissimo dove va a parare, sa benissimo come finirà il dialogo, però si mette nelle vesti del suo interlocutore, nelle parti del suo interlocutore, e assieme a lui conduce tutto il dialogo. Insieme a lui va alla ricerca della verità e insieme a lui arriva a essere disorientato e a rimanere nel dubbio, nella aporia. Aporia che significa non sapere, no, che risposta prendere, non sapere come uscire da una situazione. Però con quest'arte, l'arte dell'ironia, Socrate riesce a sdoppiare anche il suo interlocutore, perché il suo interlocutore parte tutto pieno di spocchi, attracotante, che sa un sacco di cose, alla fine si trova che non sa più niente, che non capisce più niente, in totale confusione. Cioè è sempre lui, sì, io sono io, ma non sono più quello di prima che presumeva di sapere tutto. E io sono io, ma sono, mi identifico con Socrate, cioè mi identifico con il dubbio. E questa è la maieutica, che è l'arte della levatrice. Allora, vediamo cos'è quest'arte della levatrice, che Socrate era appunto figlio di una levatrice e lui diceva di essere un ostetrico, che fa partorire. Che riesce a far partorire. Dice le levatrici, intanto le levatrici, chi fa la levatrice? La levatrice la fa una donna che non partorisce più, sterile perché ha già partorito, non partorisce più, e aiuta le donne gravide a partorire e fa tante cose, calma, no? Sollecita. Fa anche se capisce se un parto è buono o se non è buono, e quindi fa abortire se un parto non è buono, oppure se non riesce ad arrivare a termine, porta a termine un parto, tutte queste cose. Socrate dice, io sono un ostetrico, no? E faccio tutte queste cose, ma c'è una differenza. Dice Socrate, dove siamo qua? Nel Teeteto. Teeteto era un giovane matematico che Socrate dice, tu sei una bella anima, tu sei gravido di un buon parto. Ora, dice Socrate, la mia arte di ostetrico in tutto la rimanente rassomiglia a quella delle levatrici, ma ne differisce in questo, che opera sugli uomini, donne erano escluse ovviamente, e non sulle donne, e provvede alle anime partorienti e non al corpo. E la più grande capacità sua è che io riesco a discernere sicuramente se fantasma e menzogna partorisce l'anima del giovane, oppure se cosa vitale e reale. Cioè io capisco se un giovane è capace di partorire una menzogna o in realtà una cosa reale, una cosa vera. Poiché questo ho di comune con le levatrici, che anch'io sono sterile di sapienza, è il biasimo che già tanti mi hanno fatto, che interrogo sì gli altri, ma non manifesto mai io stesso su nessuna questione il mio pensiero, ignorante come sono. Aspetta qua. E la ragione è appunto questa, che il Dio mi costringe a fare da ostetrico, ma mi vietò di generare. Io sono dunque in me tutt'altro che sapiente, né da me è venuta fuori alcuna sapiente scoperta che sia generazione del mio animo. Cioè, lui dice, da me non è venuto niente, io sono ignorante, io sono sterile, ma faccio partorire gli altri, faccio partorire le anime. E dice anche come le... Ora dice, come sempre continuando con l'analogia, con le ostetriche. Ora, quelli che si congiungono meco, anche in questo patiscono le stesse pene delle donne partorienti. Le donne partorienti patiscono le pene, ma anche quelli che stanno con me patiscono. Che hanno le doglie e giorno e notte sono pieni di inquietudine, sai più delle donne. Ecco questo carattere dell'interrogazione socratica che fa dolore. E questo è un altro degli insegnamenti socratici, che il bene, la vita buona non è facile, implica fatica e sforzo. E anche il carattere morale, la fermezza, che è la qualità per antonomasia del carattere morale, anche questo implica sforzo e fatica. Che è facile l'indolenza, è facile seguire tanti piaceri così voluttuari, è difficile, faticoso seguire il bene. E la mia arte ha il potere appunto di suscitare e al tempo stesso di calmare i loro dolori. E di suscitare dolori, l'interrogazione, il dubbio, ma anche di calmarli quando si scopre che cos'è il bene. E vediamo la morale socratica, che è il suo insegnamento, non suo personale, ma quello che noi ricaviamo appunto dal suo particolare dialogo. Allora, io non finisco alle 7, penso di finire qualche minuto dopo, spero che non, sì, non vorrei stancare. So che a scuola, per esempio, i miei studenti, allora bisogna smettere, no? Sì, certo, e per fortuna qualcosa serve, no? Se no sarebbe un bel guaio. Bene, parliamo della morale socratica, perché Socrate si interroga sull'uomo. Avete visto l'altra volta, i presocratici si interrogano sulla natura, l'essere, no? Gli atomi, l'infinito, tutte queste tematiche. Invece Socrate, come i sofisti del resto, pongono il problema dell'uomo. Chi è l'uomo? Il senso della vita, le leggi, tutte le cose umane, proprio legate alla polis e legate a questo periodo di sconvolgimento dei valori, di relativismo, eccetera. Allora, qual è l'oggetto della morale di Socrate? Appunto, abbiamo detto la vita buona e il bene. La morale socratica, la teoria, chiamiamola etica, di Socrate si definisce intellettualismo socratico. Nel senso, noi, cioè gli storici della filosofia, hanno chiamato questa sua particolare posizione intellettualismo socratico. Perché? Perché la morale è strettamente connessa con la ragione, nel senso che la ragione definisce il fine dell'azione umana, e il fine dell'azione umana è un sapere, una conoscenza. Quindi l'azione umana è definita dalla ragione, e la ragione definisce il fine dell'azione umana come sapere, una conoscenza. Il modello di sapere, abbiamo parlato prima degli artigiani, appunto è quello della tecnica, è quello della tecnica dell'artigiano. Allora, teniamo presente anche quest'altra proposizione che avevamo visto all'inizio, che il fine dell'azione è la felicità, ma la felicità intesa come successo. Allora, anche per gli artigiani il fine della loro azione, del loro lavoro, è un successo o felicità. possiamo chiamarla anche virtù. Allora, si intende una forma riuscita. Quando un architetto costruisce una casa, ha di mira un compito preciso, che è la funzione che deve avere la casa. La casa quindi ha successo, come dire, e quindi l'azione dell'artigiano ha successo, quando la casa rispetta eccellentemente la sua funzione, cioè è una casa fatta bene in sostanza, è buona a tenere caldo, a riparare dalla pioggia, a farci dormire, mangiare, che non sia senza bu, e questo è gli architetti, insomma, ecco, non è che siano sempre buoni, no? Comunque l'idea è questa, che una casa fatta bene non deve far piovere in casa, una casa fatta bene non deve far venire gli spifferi, una casa fatta bene non deve crollare, no? Subito così, con un terremoto di 2 gradi e passa. Ecco, questo è, quindi teniamo presente questo. La tecnica consiste il lavoro in un sapere che ha di mira un compito che è il successo della cosa che si vuole fare, che si sta facendo. Il successo della cosa è che questa cosa rispetti in maniera eccellente la sua funzione, quindi sia una riuscita felice. Questo vale anche per la vita. Il senso della vita è una vita di successo, nel senso di una vita riuscita. Una vita riuscita è una vita felice. È una vita riuscita, è una vita felice quando è buona. Allora, come la casa ha successo, è una casa felice se è buona a, così anche buona a tenere in casa, far tutte le cose che deve fare la casa, così anche una vita è felice, nel senso che ha successo, è una vita riuscita, se è buona a. Quindi è una vita buona. Allora, dove voglio arrivare? Voglio arrivare all'intellettualismo socratico. L'intellettualismo socratico dice che nessuno fa il male sapendo di fare il male. Chi fa il male lo fa perché non sa, cioè non ha un sapere. Chi, viceversa, chi sa il bene lo fa necessariamente, esattamente come l'artigiano che sa come si fanno le cose e le fa bene perché non è nel suo interesse fare male le cose. L'artigiano ha la mira, nel senso ha di mira a fare una cosa ben fatta, così anche della nostra vita noi abbiamo di mira che la nostra vita sia una vita ben fatta. Nessuno di noi admira una vita mal fatta. Di conseguenza, se la nostra vita è mal fatta, nel senso se facciamo male, no? È perché noi non sappiamo. E invece se sappiamo che cos'è una buona vita, allora necessariamente la facciamo. È importante questo, perché è la mentalità dei greci. La mentalità dei greci non ha il senso del peccato, cioè, e quindi della scelta fra bene e male. La mentalità della Bibbia cristiana, ma cristiano-giudaica, ha questa concezione secondo la quale noi conosciamo il bene e il male. Adamo sapeva, no? Che non doveva mangiare la mela, quindi sapeva che appunto c'era un divieto, e la mangia, sceglie di mangiarla. Quindi noi sappiamo che cosa è bene e che cosa è male, perché ce l'ha detto qualcuno, e possiamo scegliere se fare il bene o se fare il male. La concezione invece socratica, greca in generale, non ha questa idea di libero arbitrio, di libera scelta, ha l'idea invece, praticamente socratica, che noi vogliamo il nostro bene, e se vogliamo il nostro bene, e questo è condiviso con tutti i corpi naturali, un gatto, un cane, un cavallo, anche la pianta non vuole il proprio male. La prima legge di natura dice ama te stesso, che significa vivi, prima un sopravvivere e poi se possibile vivi bene, no? Quindi nessuno può volere male a se stesso, non si può fare il male volontariamente. Va bene, cioè, chi conosce il proprio male non lo fa. Questa è la posizione socratica. Perché è chiamata intellettualismo? Proprio perché la vita buona, cioè ciò che è bene nella vita, è un tipo di sapere, è una conoscenza. Che conoscenza è? Virtù. Il sapere è virtù. Virtù, proprio nel senso di che cosa? Proprio nel senso dell'eccellenza. Allora, nel senso proprio di antichi greci chiamavano l'arete. Allora, noi uomini, ecco, cioè corpo funziona in maniera eccellente, e se funziona per l'appunto con tutte le sue parti funzionante bene. Anche la prima lezione avevo detto, quindi un occhio funziona, è eccellente se funziona bene, cioè se vede bene. E se, cioè, tutti quelli di noi che hanno gli occhiali, cioè, hanno un occhio privo di arete, cioè privo di virtù. In noi c'è una componente che è divina, che è la ragione. È nostro dovere far funzionare bene questa componente divina, che è la ragione. Ecco perché la virtù è sapere. Perché la virtù sta nel ragionare bene, non nel ragionare male. Ma c'è anche qualcosa di più, non è semplicemente questo. La virtù è l'unico strumento per la riuscita della vita. La virtù è mezzo sovrano per la felicità, per la riuscita della vita. Quindi abbiamo un'identità tra virtù e sapere. E uno si domanda, vabbè, d'accordo, ma che sapere? Cosa si intende per virtù uguale sapere? Che sapere? Ecco, si tratta di una sapere il cui effetto è di conservare l'anima in una condizione ottimale. È quello di conservare l'anima in modo tale che l'anima, cioè in una condizione ottimale, conservare il bene dell'anima, ecco, in modo tale che il bene dell'anima instauri un'azione virtuosa nel senso che più l'anima sta bene, più agisce, permette di agire bene. Più si agisce bene, l'anima sta bene, e così via. E anche qua però la domanda è, va bene Socrate, dimmi bene che cosa intendi per bene a questo punto. Abbiamo visto, virtù è identico a sapere. Quale sapere? Un sapere che permette di conservare l'anima in una condizione ottimale. Un sapere che realizzi il bene dell'anima, perché il bene dell'anima permette di agire bene, l'agire bene fa bene all'anima e così via. E ci si domanda a questo punto, beh, che cosa si intende per bene? Qua ci bisogna rifletterci. E Socrate invita sempre alla riflessione, la domanda che cos'è bene, che cos'è bene, che cos'è bello, che cos'è coraggio, che cos'è la virtù è una, sono tante virtù, eccetera. Certamente quello che noi sappiamo è che per bene Socrate intende un certo carattere morale. Un certo carattere morale, cioè un carattere fermo, un carattere che riprende la morale degli eroi, la fermezza, il coraggio, come ho detto, ma trasposto nella vita quotidiana, nella vita anche di relazione, nella vita della comunità. E questo carattere morale che coincide con il bene dell'anima è molto importante perché è tutto ciò che è in nostro possesso. L'unica cosa di cui noi abbiamo eventualmente il controllo è l'anima. Tutto il resto è in balia del destino. Quindi l'unica cosa che noi possiamo fare da noi è badare a che l'anima stia bene, perché la nostra vita può finire da un momento all'altro, siamo fragili, ci ammaliamo, succede di tutto in natura, ci sono le guerre, pensiamo all'epoca, no? Di grandi conflitti, all'epoca si diventava schiavi facilmente, le ricchezze si hanno oggi e si perdono domani, no? Succede qualsiasi cosa, la nostra vita riguardo al corpo non è nelle nostre mani, ma nelle mani del fato, degli dèi, della natura. Corpo, noi non possiamo controllarlo. Se il corpo si vuole ammalare, ha voglia, nel senso che posso farmi io tanti integratori, tante robe, ma che se mi ammalo, non ci sono santi. Ecco, allora c'è questa idea che la vita per certi versi sia proprio fragile, contingente. Oggi è così, domani è colà. Oggi sono qua, domani non si sa. Allora, in una concezione pessimistica della vita, l'unico ottimismo è dato dal possesso della mia anima, del controllo della mia anima, del sapere il mio bene. I beni dell'anima sono tutto ciò che io posso, sono in grado di perseguire perché dipendono da me. Ed ecco che allora Socrate continua a fustigare tutti, a interrogare, a invitare tutti ad abbandonare i beni della carne, i beni voluttuari, ma a perseguire i beni dell'anima, che sono gli unici stabili, che sono gli unici che non sono effimeri, perché i beni fisici sono effimeri, appunto non danno una vera felicità. Chi è ricco vuole esserlo di più, chi è ricco ha paura di diventare povero, invece il bene dell'anima, cioè il comportarsi bene, dà una felicità che è impagabile e che è stabile. Io sono, se sto bene con me stesso, sono felice. Ecco quindi la risposta, se vogliamo, alla domanda socratica del bene, che coincide con l'altra affermazione, che era la scritta sul tempio di Apollo: conosci te stesso. Io avrei praticamente finito, solo una cosa, ecco questo, non è in questa idea di carattere morale, di fermezza, di autodominio, di controllo, non c'è spazio per la debolezza della volontà. Esclusa la debolezza della volontà, e per una ragione, dice Socrate, perché se noi facciamo un confronto, se misuriamo le soddisfazioni, il piacere date appunto dai beni fisici che sono instabili, se misuriamo la felicità, la soddisfazione, il piacere date da questi beni con la soddisfazione che ci dà il bene, è una soddisfazione stabile, e non possiamo che volere questo. Allora, per Socrate questo è il sapere, ecco, per Socrate non è che le passioni, no, cioè le passioni hanno un loro ruolo, ma semplicemente vanno in qualche maniera controllata. Quando uno si abbandona alle passioni, alle pulsioni e insegue il male, cosa succede? Succede che la sua ragione ragiona male. Ecco, allora bisogna raddrizzare la ragione, non tanto bloccare, controllare le pulsioni, semplicemente la pulsione fa il suo dovere, la pulsione è legata al corpo, le passioni sono legate al corpo. Bisogna valorizzare la ragione, irrobustire la ragione, bisogna ragionare bene, bisogna sapere. Io avrei finito, però, se mi permettete, volevo leggervi ancora, perché anche ecco qua, qui tanto per esemplificare, questo da dov'è? Sempre dall'Apologia. Né altro in verità io faccio con questo mio andare attorno, se non persuadere voi, e giovani e vecchi, che non del corpo dovete avere cura, né delle ricchezze, né di alcun'altra cosa, prima e più che l'anima, sì che ella diventi ottima e virtuosissima, che non dalle ricchezze nasce virtù, ma dalla virtù nascono ricchezze. E tutte le altre cose che sono beni per gli uomini, così, e tutte le altre cose che sono bene per gli uomini, così ai cittadini singolarmente come allo Stato. Cioè, dalla virtù nascono tutte le ricchezze buone, sia per i singoli uomini sia per lo Stato. Ecco, e per finire volevo, riguardo l'anima, l'interrogativo nel Fedone se l'anima sia immortale o meno, qui non lo affronto, Socrate non sa, lui si appresta a morire dicendo: se l'anima è immortale vado verso una bella vita, ho fatto bene e trovo delle belle persone, se l'anima è mortale come il corpo è come dormire una notte senza sogno e non deve spaventare l'eternità, perché una notte senza sogno o un'eternità non ha, sono identici. Ma e quindi lui è tranquillo, in ogni caso va verso la morte, dice: ormai è venuto il mio tempo, si vede che il Dio ha voluto così, io va bene così. E allora però dice, prega l'assemblea, prega coloro che l'hanno condannato: quando i miei figlioli saranno grandi, castigateli, o ateniesi, tormentatevi come io ho tormentato voi. Se vi sembrano di avere più cura del denaro o d'altro piuttosto che della virtù, e se mostrano di essere qualche cosa senza valere nulla, svergognateli come ho fatto io con voi, perciò che non curano quello che conviene curare e credono di valere quando non valgono nulla. Se farete ciò, avremo avuto da voi ciò che era giusto avere, io e i miei figli. E questa è la bella cosa che è commovente, ma vedo che è tempo ormai di andar via. Io a morire, voi a vivere. Chi di noi avrà sorte migliore, occulto è a ognuno, tranne che a Dio. Ecco. Niente domande? Ci alziamo, andiamo a casa? Va bene, per me va bene. Prego? Allora, facciamo subito un conto dal 470 al 399, quindi 71 anni. Cosa? Prima. Prima, sì. Prego. Dunque, comincia col VII secolo, prima di Cristo, e la si fa durare fino alle scuole ellenistiche, primo secolo dopo Cristo. E il vale della vita è quello, la contingenza, i conflitti.